Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, emerge dalla lettura degli Atti degli Apostoli Saulo, San Paolo, che dopo la sua conversione sulla via di Damasco, dove il Signore gli chiese: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E lui stava perseguitando la Chiesa, e di brutto, come lui stesso racconta nelle sue lettere. Perseguitava perché era convinto di fare la volontà di Dio, era convinto di essere nel giusto, ma il Signore lo smontò con quella apparizione e divenne quel grande apostolo che noi conosciamo. E gli Atti degli Apostoli ci parlano appunto dell'inizio del suo apostolato a Gerusalemme, dove viene portato da Barnaba e inizia a predicare, con lo sconcerto da parte dei cristiani, perché lo conoscevano come persecutore della Chiesa, uno dei più terribili, e quindi all'inizio non si fidavano, dice: ma questo forse sta facendo finta per poi farci fuori tutti, no? Ma poi Barnaba rassicurò tutti e poi dovette andare via da Gerusalemme di nascosto, anche perché la sua predicazione infastidiva gli ebrei, i giudei, che lo volevano uccidere. Cosa può dire a me questo fatto della conversione, della predicazione di Paolo? A me dice una cosa che ci diceva spesso il nostro fondatore a noi figli suoi, padre Pio Bruno Lanteri, no? Ci diceva: non giudicate mai un cuore incurabile, non giudicate mai un cuore che non si possa convertire. Abbiate una visione positiva delle persone, non per quello che appaiono adesso in questo momento, ma per quello che possono essere se si aprono alla grazia di Dio. Se si aprono alla grazia di Dio possono essere grandi santi. E allora perché non fare anche noi quello che faceva Teresina di Lisieux, che pregava in modo particolare per un grande peccatore della sua epoca, perché si convertisse, perché tornasse al Signore? Non lo conosceva, però sapeva che c'era questo uomo. Allora, ecco, mi viene di invitare ciascuno di voi: perché non adottate un grande peccatore? No. Io personalmente spesso prego per, non vi dico chi, per un politico particolare che odia la Chiesa, che ha fatto tanto del male e continua a farlo, con la diffusione di queste idee sempre più pazze, stolte, folli, che pure stanno convincendo, quasi si stanno infilando anche nella Chiesa. Come diceva Paolo VI, no? Il fumo di Satana che si passa attraverso queste idee così proprio assurde, contro il buon senso, contro la verità, perché la forza del demonio è la menzogna, è la menzogna. Ebbene, io ho adottato uno di questi e spesso prego, no? per lui. Magari si posso fare anche qualche piccolo sacrificio, senza che lo diciate a nessuno. Adottate un grande peccatore che fa tanto del male alla Chiesa. E poi, quando ci sarà il giorno del giudizio universale, magari prima, che magari abbiamo la gioia di sentire, di vedere che questo o questa si sia convertita, ma quando sarà il giorno del giudizio universale, che sapete che quando moriamo c'è il giudizio immediato, immediato, veniamo giudicati immediatamente, lasciate perdere tutte stupidaggini che si dicono su questo, si è giudicati immediatamente. E lì c'è i novissimi, inferno, purgatorio o paradiso. Attenzione, come diceva il mio fondatore, non mirate a un posticino al purgatorio, perché lui diceva, non mirate, dovete mirare a un bel posto grande in paradiso, perché il Signore ci dà tutte le grazie possibili, ci dà se stesso perché noi possiamo andare in paradiso. Ma poi, l'ultimo giorno, quando ci sarà la risurrezione, il giudizio universale, cosa sarà? Sarà che vedremo la nostra vita nelle sue varie sfaccettature, certamente in un attimo, perché sarà un'altra dimensione, ma vedremo le conseguenze dei nostri atti, vedremo le conseguenze delle nostre azioni buone, le conseguenze delle nostre azioni cattive, che speriamo di averne poche, no? E allora lì, nel giorno del giudizio universale, potremo vedere quanto bene ha fatto a quella persona, no? Quei piccoli sacrifici, quelle preghiere che io ho fatto per lui o per lei. Poi il Vangelo, nella seconda lettura, sempre del nostro Giovanni, che ci accompagna in questo tempo pasquale, ci parla di due elementi molto forti, che sono tipici degli scritti giovannei: rimanere nel Signore e produrre frutto. E quell'altra espressione che lui ha sia nella lettera che nel Vangelo: chiedete quello che volete nel mio nome e vi sarà fatto. No. Quest'ultimo aspetto ci fa pesantezza, perché sappiamo che molte volte abbiamo chiesto, implorato, supplicato il Signore, però non abbiamo ottenuto quello che abbiamo chiesto. Ma forse non l'abbiamo chiesto nel suo nome, come vediamo. Ma vediamo a questo Vangelo. Innanzitutto Gesù si presenta come: io sono la vera vite. Quindi sta alludendo a un'altra vite, una vita che non è vera, una vita che non produce frutto. E così come domenica scorsa si è presentato dicendo: io sono il buon pastore, o meglio, io sono il bel pastore. E coloro che lo ascoltavano non potevano non pensare ai passi della Bibbia, dei profeti, Ezechiele in particolare, che parlava dei pastori e di come il Signore è il pastore che conduce il suo popolo, che si porta gli agnellini sul petto, conduce piano piano le pecore madri, va in cerca della pecorella smarrita. Non è una novità la parabola di Gesù della pecorella smarrita. Ne parla già Ezechiele, come il Signore che va in cerca e che rimprovera i pastori del tempo. E allora, ecco adesso, in quest'altro discorso, quando lui dice: io sono la vera vite, e coloro che lo ascoltavano pensavano subito a un'altra vite. Quale? Quale? Quale vite? Quella vite dei salmi, che era l'allegoria con cui il salmista descriveva il popolo di Israele. Una vite preziosa, scelta, che estendeva i suoi rami fino al mare, e che poi invece questa vigna era lì devastata, ogni passante ne faceva scempio. Quella vite di cui parla Geremia, che dice: ma com'è, io ho piantato una vite buona, bella, vengo a raccogliere i frutti e ti trovo uva bastarda. E Isaia riprende questo. Dice: ma come, io ho faticato tanto, ho levato, quando ero a Pantelleria potevo capire meglio questa allegoria di Dio che ha curato, perché per strappare il terreno a un'area vulcanica, non capite quanto lavoro c'è di levare pietre, no? E voi vedete questi muretti, quanto fatica, quanto lavoro c'è. Cioè, ho lavorato tanto, ho fatto anche un tino in mezzo. Ho piantato uva buona e poi vado lì e che ci trovo? Uva cattiva. Che farò di questa uva? Allora vedete, questa uva era il popolo di Israele, amato, accudito, portato in braccio dal Signore, Così dice Osea: io ti ho preso come un papà prende il suo figlio e se lo porta alla guancia. No? E questo era Israele, con tanta cura, tanto amore. E alle volte tu senti tanti genitori anche qui, no? Dice: padre, io l'ho allevato bene, ho fatto tanti sacrifici, eccetera, eccetera. Adesso questo figlio sembra che si sia scordato tutto. E di fronte a questo io dico sempre: non vivere questo dolore nei confronti di tuo figlio come un tuo dolore, non viverlo così, ma viverlo come una partecipazione del dolore di Dio, che è il Padre, che ama i suoi figli e i tuoi figli molto più di te. E questa tua sofferenza è una partecipazione al dolore di Dio. Nel vedere il suo bambino che prende la strada della perdizione, nel vedere la sua vite scelta, accudita, che produce uva bastarda. Allora capite, quando Gesù dice io sono la vera vite, allora venivano in mente tutta questa sacra scrittura che parlava della vite bastarda, della vita buona che si era degenerata. Allora Gesù sta dicendo: allora io sono quella vite amata, sognata, desiderata dal Padre che dà uva buona. E dice anche un'altra cosa stupenda, perché lui è nato perché anche noi, è venuto nel mondo perché lui è la vite, è la vita ed è la vite, perché noi possiamo avere vita in lui, come tralci innestati nella vite, e anche noi possiamo portare frutto. Diceva Caterina da Siena: l'anima è come un albero, è l'albero dell'amore, che deve produrre frutti di amore. E tante scontentezze, tanti vuoti, e tante pesantezze, tanta noia, tanto vuoto che c'è in noi, attorno a noi, è perché questo frutto non c'è, questo frutto non si gusta, o meglio, non si porge al Padre. Perché la gioia più bella è far gustare questi frutti al Padre, che passa nelle epoche della nostra vita, passa nella nostra fanciullezza, passa nella nostra adolescenza, passa man mano che passano gli anni, passa in tutte le epoche, nel nostro oggi, passa per gustare questi frutti, che sono le nostre virtù, la capacità di fedeltà, di vita virtuosa, di dominio di noi stessi, che possiamo avere. Questa è la rivelazione che ci fa Gesù. Tutto questo che voi dite di non poter fare e di non poter essere, cioè santi, potete esserlo e potete diventarlo se rimanete in me, perché se non rimanete in me siete come i tralci secchi che si gettano, si tagliano, si gettano e si bruciano. Ma se rimanete in me potete far frutto. E che cos'è la cosa più bella nella tua vita? Che diventi fruttifera. È la presenza di Dio, è la potenza di Dio. E diceva Giovanni nella seconda lettura: in questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato il suo Spirito. Per questo possiamo produrre frutto. E come te ne accorgi che hai lo Spirito? Paolo lo diceva ai Corinzi: ma non riconoscete che lo Spirito di Gesù vive in voi? Tu non riconosci che lo Spirito di Dio vive in te? Certo che non lo puoi riconoscere se non rimani in Lui, se non sei attaccato a Lui, se non vivi in Lui, con Lui e per Lui. Come fai a riconoscerlo? La tua vita sarà inquinata, il tuo cuore sarà sporco, i tuoi affetti saranno disordinati. Ma se incominci a vedere che il tuo cuore diventa pulito, i tuoi occhi diventano limpidi, se cominci a vedere che tu adesso puoi ciò che prima non potevi, cioè possiedi te stesso nella libertà dei figli di Dio, perché questo è il frutto della presenza dello Spirito di libertà, e ti dà libertà ma non quella che ti propongono. Libertà di fare quello che vuoi, quella non è libertà. La libertà vera è quando tu non riesci e non puoi fare il male. Allora sei veramente libero. Quando niente e nessuno ti può costringere a fare il male, allora sei pienamente libero. È chiaro che però, se non sai distinguere la tua destra dalla sua sinistra, se non sai distinguere ciò che è bene e ciò che è male, cioè se non hai davanti a te il Vangelo di Cristo, luce, criterio di verità, giudizio sul mondo e sulla tua vita, come fai poi a essere libero? Fondamento della libertà è la verità. La verità. Se non conosci la verità non puoi essere libero. La verità vi fa liberi. Perché ti indica la strada, ti indica la direzione. E Gesù ci ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Perché la verità da sola ti illumina, ma non ti basta per poter prendere quella via che lei ti indica. Hai bisogno di Lui, hai bisogno di rimanere in Lui, e Lui è la vita. Quella vita che passa dal tralcio a te ti permette poi di vivere nell'amore. Non un amore astratto, quello delle canzonette, no? Dove poi in questo mondo c'è tutto si fa per amore, ma quale amore? Non conoscete cos'è l'amore. Chi non conosce Gesù crocifisso non sa cos'è l'amore. Perché dopo il peccato originale, l'amore per essere vero deve essere crocifisso. Non esiste un amore schiodato. Non esiste un maestro d'amore che ti possa insegnare ad amare senza rinnegare te stesso, senza dominare te stesso, senza sacrificare te stesso, senza morire a te stesso perché l'altro vivi. È Lui il maestro dell'amore. E se rimani in Lui, Lui ti insegna questo. Lui ti insegna questo. Ti insegna ad amare nella verità. Il tuo cuore si apre, si espande. La vita prende un'altra luce e tu vivi e rimani nell'amore. Ma veniamo a quell'altra frase che vi dicevo un po' ostica, no? Perché qui Gesù lo dice, lo ripete, in Giovanni lo dice diverse volte: chiedete nel mio nome e vi sarà fatto ciò che desiderate. Allora dovete chiedere nel mio nome. Di fronte all'esperienza di cui dicevo prima, che abbiamo chiesto tante volte al Signore e non abbiamo ottenuto, dobbiamo chiederci: allora, Signore, tu stai mentendo? Tu ci hai preso in giro? Tu hai detto qualcosa che non è vero? Oppure io non ho ancora capito cosa significa pregare nel tuo nome? Pregare nel tuo nome. Lui è la verità. Lui è la verità. Certamente non ci imbroglia. Spesso ho discussioni, sai, quando sei discussioni spirituali con i penitenti o fuori dal confessionale, no? Sui comandamenti di Dio, ma io di qua, io non capisco com'è, perché di qua. Scendi con sincerità nel tuo cuore. Non ci credo che non capisci la legge di Dio. Mi rifiuto di credere che tu non capisci la legge di Dio. Perché Dio è semplicità. Dio è semplicità, Dio è verità, è luce. Se non lo capisci è perché metti qualche impedimento, qualche attaccamento, qualche voglia malsana che ti attacca e ti impedisce il giudizio, come diceva Caterina da Siena, anche San Tommaso d'Aquino, no? Che i nostri attaccamenti ci mettono come una nube nel giudizio, nella capacità di intendere. Se tu ti liberi da tutto questo, se tu ti liberi da tutto questo, vedi la verità, la luce, perché Lui è verità. E se ci ha detto: tutto ciò che voi chiederete nel mio nome vi sarà fatto, non ci ha mentito. Siamo noi che dobbiamo scoprire la bellezza, la gioia, la ricchezza della preghiera nel suo nome. Ed è quella preghiera che tu fai quando sei in Lui. Quando sei in Lui, E quando dai spazio a Lui, la tua preghiera diventa quella di Gesù. E qual è stata la preghiera di Gesù? È stata sempre quella: Padre, non come voglio io, ma come vuoi tu. Padre, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Padre, non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Quando tu entri in Cristo, quando sei unito a Lui, quando Lui può comunicarti il suo spirito e non trova in te ostacolo, la sua preghiera diventa la tua. Il suo cuore diventa il tuo. I suoi desideri diventano i tuoi. E vuoi che il Padre non ti esaudisca? Perché tu stai pregando da figlio amoroso, da figlio buono, da figlio docile. E il figlio prega sempre così: Padre nostro. Alle volte ti chiedono: Padre, mi dà qualche preghiera potente perché mi liberi da questa situazione, da quello. Poi ci sono quelli fissati con le preghiere di liberazione, che vogliono quella preghiera speciale che li liberi. Ma c'è il Padre nostro, ce l'ha insegnata Lui, più potente di questa preghiera. Dilla, 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 dilla con sentimento, con meditazione, senza che manchi la riflessione. E allora forse non riuscirai a dirla, perché entrerà l'amore, e quando entra l'amore non riesci più neanche a pregare con le preghiere, e ti fermi come San Francesco, che si fermava a Padre, non riusciva ad andare avanti, fermava a Padre, e in quel Padre c'era tutto. Se noi preghiamo così, i desideri di Dio saranno i nostri, e tutto sarà fatto secondo la nostra volontà, perché non sarà più nostra, non sarà più la nostra volontà, ma sarà la sua. Ecco perché i santi, e prima tra tutti la Vergine Maria, hanno operato, hanno piegato il cuore di Dio per vari interventi miracolosi. Ecco perché la Vergine Maria ci accompagna. E quello che desidera lei è che noi entriamo in questa preghiera del suo figlio e possiamo pregarlo nel suo nome per ottenere tutto dal cuore del Padre. Amen. Abbiamo pregato per questo sinodo prossimo dei giovani. Abbiamo detto perché i giovani possano trovare una risposta alle attese della loro vita, ma se le attese di questi giovani non sono rivolte al Signore, se a queste le attese di questi giovani non sono rivolte alla salvezza della loro anima, quale risposta potrà dare la Chiesa? Allora preghiamo piuttosto perché si risvegli nei giovani il desiderio di Dio, l'orizzonte eterno verso cui siamo incamminati, e si aprano alla salvezza di Cristo. Preghiamo. Abbiamo vissuto in questi giorni il dramma di questo bambino. Che non passi quello che è successo senza lasciarci profondamente cambiati, decisi per il bene, perché smuovi le coscienze, perché sappiamo contrapporci a questa ideologia della morte, a questo potere tenebroso verso il quale si è incamminata la globalizzazione, che vorrebbe tutti marionette e strapparci anche alla potestà dei nostri genitori. Solo il diavolo può volere questo, perché come cristiani, come uomini di buona volontà, ci impegniamo a combattere questa cultura della morte. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ricordo poi anche dal 19 al 20 maggio abbiamo la possibilità del fine settimana per coppie di sposi di tutte le età. Un momento bello di vita spirituale per coppia dal 19, sabato 19 a domenica 20 maggio. Nella bacheca dovreste trovare il programma. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio che nella risurrezione di Gesù Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione.
Amen.
Gesù il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
A voi che per il battesimo siete risorti in Gesù Cristo possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.